Buongiorno bambini, qui è Radio Scuola Anch'io. State tutti a casa che vi leggo una storia. Iniziamo con il primo capitolo di Alice nel Paese delle Meraviglie, nella tana del coniglio. Alice cominciava proprio ad essere stufa di starsene a sedere sulla panchina accanto alla sorella, senza aver nulla da fare. Un paio di volte aveva dato una sbirciatina nel libro che sua sorella stava leggendo, ma non c'erano né figure né dialoghi. E, domando io, a che serve un libro senza figure né dialoghi? Rifletteva Alice. Così stava meditando profondamente, per quanto possibile, perché faceva un gran caldo e lei si sentiva piuttosto istupidita dal sonno. Stava dunque meditando se per il divertimento di fare una collana di margheritine valesse la pena di scomodarsi a cogliere i fiori, quando tutto a un tratto un coniglio bianco con gli occhi rosa le passò accanto di corsa. Non c'era nulla di molto notevole in questo e non parve ad Alice una cosa, in fin dei conti, proprio straordinaria. Sentire il coniglio che borbottava povero me, farò tardi. Ripensandoci, dopo, le venne in mente che ci sarebbe stato di che meravigliarsi, ma lì per lì la cosa le sembrò naturalissima. Quando però il coniglio tirò fuori l'orologio dalla tasca del panciotto e dopo averci dato un'occhiata affrettò il passo, Alice balzò in piedi. Le era passato per il cervello come un lampo che mai prima d'allora aveva visto un coniglio con una tasca del panciotto e un orologio da tirar fuori dalla medesima. Piena di curiosità gli corse dietro e arrivò proprio in tempo per vederlo scomparire in una grande tana sotto la siepe. Un istante dopo Alice lo seguì, senza pensare neanche per un momento a come diavolo avrebbe poi fatto per uscire di lì. La tana si allungava dritta per un po', come una galleria, poi sprofondava, improvvisamente, così improvvisamente che la povera Alice non fece neanche in tempo a pensare «Qui bisogna fermarsi!» che si trovò a precipitare giù per quello che sembrava un pozzo molto profondo. O che il pozzo fosse molto profondo, o che Alice cadesse molto adagio, il fatto è che la bambina ebbe tutto il tempo, mentre cadeva, di guardarsi intorno e domandarsi che cosa sarebbe capitato poi. Da principio tentò di guardar giù e rendersi conto di dove andava a cascare, ma c'era troppo buio per vedere qualcosa. Allora guardò le pareti del pozzo e si accorse che erano piene di credenze e di scaffali. Appese qua e là c'erano anche carte geografiche e quadri. Prese un barattolo da uno scaffale mentre passava. Sull'etichetta c'era scritto marmellata d'arance. Ma rimase molto delusa perché il barattolo era vuoto. Non le andava di lasciar cascar giù. Non voleva correre il rischio di ammazzare qualcuno, così fece in modo di ficcarlo in una credenza quando ci passò davanti. «Bene», pensava intanto Alice, «dopo un capitombolo come questo, ruzzolare le scale mi sembra un affare da nulla. Come mi troveranno coraggiosa tutti a casa? Sono sicura che starei zitta anche se mi succedesse di cascare giù dal tetto». Questo era molto probabile. E giù, non avrebbe mai finito di cadere? Mi domando, quante miglia avrò ruzzolato in tutto questo tempo? Disse a voce alta. Devo trovarmi ormai vicina al centro della terra. Vediamo, sarebbero 4.000 miglia di profondità. Io penso... Perché, vedete, Alice aveva imparato diverse cose del genere a scuola e sebbene questa non fosse proprio una buona occasione per far mostra della sua scienza, dato che non c'era nessuno a sentirla, tuttavia era un buon esercizio ripetere le lezioni. Io penso... Sì, questa è proprio la distanza giusta, ma allora, quale grado di latitudine e di longitudine avrò raggiunto? Alice non aveva la minima idea di che roba fossero latitudine e longitudine, però erano parole che suonavano molto bene. Dopo un poco Alice ricominciò a discorrere fra sé. «Mi domando, se non traverserò in questo modo tutta la terra, Come sarebbe divertente scappar fuori fra la gente che cammina a testa in giù? Gli antipatici, mi pare. Era piuttosto contenta che non ci fosse nessuno ad ascoltarla questa volta, perché la parola non le sembrava, a dir la verità, quella giusta. Ma bisognerà che domandi il nome del paese, si capisce. Scusi, signora, questa è la Nuova Zelanda oppure l'Australia? E cercava di inchinarsi garbatamente mentre parlava. Immaginatevi un po', inchinarsi mentre si casca giù per l'aria. Ce la fareste voi altri? È che da bambina ignorante dirà che sono. No, meglio, non domandare, forse troverò il nome scritto in qualche posto. E giù, non c'era nulla da fare. E così Alice ricominciò a discorrere. Sentirò molto la mancanza della Dina. Stasera, credo. Dina era la gatta. Spero che non si dimenticheranno di darle il suo piattino di latte a merenda. Cara Dina, vorrei che tu fossi qua giù con me. Non ci sono topi per aria, temo, però potresti acchiappare un pipistrello che somiglia molto a un topo, no? Ma i gatti mangiano i pipistrelli o mangiano soltanto ratti? Ecco il problema. A questo punto cominciò a sentirsi piuttosto assonnata e continuò a dire fra sé e sé come in sogno. I gatti mangiano i ratti? E qualche volta, i ratti mangiano i gatti? Perché, vedete, dato che il problema non era di immediata soluzione, non aveva una grande importanza che fosse espresso correttamente. Si accorse che stava per assopirsi e aveva appunto cominciato a sognare di trovarsi a spasso a braccetto con la Dina e di domandarle molto seriamente. «Via, Dina, dimmi proprio la verità. Un pipistrello l'hai mai mangiato?» Quando tutto a un tratto arrivò alla fine della sua caduta e si trovò sopra un mucchio di rami e foglie secche. Non s'era fatta nulla e in un momento fu in piedi. Guardò su, ma non vide nient'altro che buio. Davanti a lei c'era un altro lungo corridoio e in fondo al corridoio, ancora in vista, il coniglio bianco. Non c'era un momento da perdere. Alice spiccò la corsa e via come il vento dietro di lui. Lo sentì che diceva mentre voltava l'angolo. Orecchi miei, baffi miei, com'è tardi! Ma quando anche lei voltò l'angolo, il coniglio non si vedeva più. La bambina si trovava ora in una sala bassa e lunga, illuminata da una fila di lampade che pendevano dal soffitto. Intorno alla sala c'erano tante porte, ma erano tutte chiuse a chiave, e quando Alice ebbe fatto il giro completo cercando inutilmente di aprirle, si diresse tutta mortificata verso il centro della sala, domandandosi come diavolo avrebbe fatto per uscire di lì. Notò allora un tavolino a tre gambe, tutto di vetro forte, sul quale non c'era nulla all'infuori di una minuscola chiave d'oro. La prima idea di Alice fu che quella fosse la chiave di una delle porte, ma, ahimè, o che la chiave fosse troppo piccola, o che le toppe fossero troppo grandi, fatto sta che nessuna porta si apriva. Però, mentre riportava a fare il giro, per la seconda volta si trovò davanti a una barriera che prima non aveva visto. Dietro c'era una porticina alta meno di mezzo metro. Infilò la chiavina nella toppa. Che bellezza! Era proprio la sua! Alice aprì e vide che la porticina dava su un piccolo corridoio, non più grande della tana d'un topolino. Si inginocchiò e poté ammirare, oltre il corridoio, il più bel giardino che si possa immaginare. Come si struggeva di uscire da quella sala semibuia e passeggiare fra quelle aiuole tutte fiorite, fra quelle fresche fontane. Ma come fare se per quel buco non ci passava nemmeno la testa? E quando anche riuscissi a far passare la testa, pensava la povera Alice, a che mi servirebbe senza il resto della persona? Oh, se potessi rientrare come un telescopio, Credo che mi riuscirebbe se sapessi solo come cominciare. Perché vedete, le erano ormai successi tanti fatti straordinari. Stava convincendosi che le cose assolutamente impossibili erano in realtà molto poche. Beh, non serviva proprio a niente restare in contemplazione della porticina, perciò Alice tornò verso la tavola con una mezza speranza di trovarci un'altra chiave, o perlomeno un libro di regole magiche, per accorciare la gente alla maniera di telescopi. Ci trovò invece una bottiglietta, che certamente prima non c'era, con un cartellino sopra che diceva «Bevimi!». Presto detto, ma la saggia, piccola Alice non aveva per niente fretta di farlo. «Prima», disse, «guarderò bene se c'è o no l'indicazione veleno». Aveva letto una quantità di storielle a proposito di bambini bruciati o mangiati da bestie selvagge o che avevano avuto altri simili incidenti spiacevoli, tutto per non essersi ricordati le semplici regole insegnate dai genitori e dai maestri, come per esempio che un attizzatoio arroventato vi brucia le mani se lo tenete troppo a lungo e che se vi tagliate molto profondamente un dito con un coltello, di solito il dito sanguina, o che se bevete un bel po' del contenuto di una bottiglia su cui c'è scritto veleno, è quasi certo che prima o poi vi capita qualche cosa di male. E questo appunto Alice non lo aveva dimenticato. In ogni modo, sulla bottiglia non c'era scritto veleno, perciò Alice s'azzardò ad assaggiarla e, trovandola molto buona, in un momento la finì. Il sapore e l'odore erano infatti un misto di torta di ciliegie, crema, ananasso, tacchino arrosto, croccante e crostini caldi imburrati. «Che buffa sensazione!» disse Alice. «Secondo me sto rientrando come un telescopio!» Infatti era proprio così. Ora era alta non più di 25 centimetri. Il suo visino si illuminò di gioia al pensiero che quella era proprio la statura giusta per passare dalla porticina che conduceva in quel grazioso giardino. In ogni modo, aspettò ancora un po' per vedere se aveva finito di accorciarsi. Si sentiva un tantino nervosa al riguardo. «Bisognerà che la smetta», diceva a se stessa, «di rimpicciolire come la fiamma di una candela che sta per spegnersi. Che aspetto avrei alla fine?» E cercò di immaginarsi che aspetto ha una fiamma quando si è spenta. Ma a dir la verità non le pareva d'aver mai visto una cosa di questo genere. Dopo un po', visto che non succedeva più nulla, decise di correre subito nel giardino. Povera Alice! Quando fu davanti alla porta, si accorse che aveva dimenticato la chiavina d'oro e quando ritornò alla tavola si accorse che non ci arrivava più. Poteva vedere benissimo la chiave attraverso il vetro e fece molti tentativi per arrampicarsi lungo una gamba della tavola, ma scivolava troppo. Quando fu stanca morta, si buttò giù a sedere e cominciò a piangere. «Via, piangere non serve proprio a nulla», disse a se stessa dopo un po' con molta energia. «Ti consiglio di piantarla immediatamente». Di solito Alice si dava degli ottimi consigli, sebbene li seguisse piuttosto di rado, e qualche volta anche si sgridava così severamente da farsi venire le lacrime agli occhi. Un giorno perfino cercò di tirarsi gli orecchi perché aveva imbrogliato se stessa giocando una partita di croquet contro se stessa, perché questa curiosa bambina si divertiva un mondo a far finta d'essere due persone. «Ma ora», pensava la povera Alice, «non mi servirebbe a nulla fingere di essere due persone. Sono una quantità così piccola che basta appena per una sola persona che si rispetti». A un tratto i suoi occhi caddero su una scatolina di vetro che era sotto la tavola. L'aprì e ci trovò un minuscolo pasticcino sul quale era scritto in tutte maiuscole «Mangiami». «E va bene», disse Alice, «lo mangerò».
E se fa crescere vuol dire che arriverò alla chiave. Se invece mi riduce ancora più piccina, passerò sotto la porta. Così, in un modo o nell'altro, entrerò nel giardino e succeda quel che vuol succedere. Mangiò un bocconcino e si chiese, piena d'ansia, «Mi allungo o mi accorcio?» tenendosi la mano sulla testa per sentire se la sua statura cresceva. Rimase meravigliatissima, accorgendosi che restava la stessa. Naturalmente, questo è quel che succede di solito quando si mangia un pasticcino. Ma Alice ormai aveva fatto talmente l'abitudine allo straordinario che il vedere andare le cose nel modo ordinario le parve proprio stupido. Continuò dunque a mangiare e in un momento finì il pasticcino.